La tabella di Richter presenta due elementi che definiscono la forza di uno Stato, che sono la tassazione da un lato, quindi la capacità di estrarre risorse da un territorio, e l'altro lato è la capacità di spesa, cioè gli Stati devono anche fornire servizi ai cittadini. Questa è una delle funzioni dello Stato moderno. Uno Stato che tassa e spende poco si trova in una condizione di debolezza, l'opposto nella condizione uno Stato che tassa molto ma anche fornisce un sistema di servizi di qualità strutturato a tutti i suoi cittadini, un welfare state, uno Stato invece forte. Le altre funzioni che uno Stato moderno è chiamato a svolgere sono, ce ne sono altre, ne cito due quantomeno, oltre a queste due. Qui abbiamo la spesa e la capacità di estrazione delle risorse, dall'altra è la sicurezza su un territorio definito, e abbiamo visto come una delle condizioni di debolezza maggiori in entrambi i contesti è l'incapacità dello Stato a fornire sicurezza sull'insieme del territorio, e questa è una condizione di debolezza più acuta nel caso dell'Africa subsahariana. L'altra è la questione dell'identità, cioè i cittadini debbono in qualche modo identificarsi in un determinato Stato con determinati confini. Questo aspetto qui incorpora, se vogliamo, l'aspetto del cosiddetto nation building, cioè quanto uno Stato definito con determinati confini, e sappiamo che in larga parte i confini in entrambi i due contesti, ma questo è a maggior ragione vero nel caso dell'Africa subsahariana, i confini in entrambi i due contesti sono confini che sono stati tendenzialmente definiti in epoca coloniale e che erano sfidati, se vogliamo, resi deboli nella funzione alla quale erano poi chiamati a espletare una volta ottenuto l'indipendenza di questi paesi. Erano resi deboli per ragioni opposte in entrambi i contesti, ma resi deboli nel caso africano dal fatto che la maggior parte dei paesi dell'Africa subsahariana sono dei contesti multietnici, e dunque dove non c'è, nella maggior parte dei casi, salvo qualche eccezione, non c'è alcuno Stato che è omogeneo dal punto di vista etnico, e dove un'etnia dominante sia l'etnia l'etnia dominante, l'etnia maggioritaria sia un'etnia che ha una maggioranza assoluta, rappresenta una maggioranza assoluta dei cittadini. Cioè tutti, nella generalità dei casi, quasi tutti i paesi dell'Africa subsahariana sono multietnici, e il gruppo etnico maggioritario rappresenta solo una frazione molto piccola del paese, dell'insieme dei cittadini, quindi una frammentazione etnica molto importante nel caso dell'Africa subsahariana, meno importante nel caso del mondo arabo, dove c'è una complessiva omogeneità etnica, e dove invece il fattore che metteva a repentaglio la costruzione di questi stati in senso nazionale, cioè una nazione, per fare degli esempi, una nazione egiziana, tunisina o marocchina o saudita, era non tanto il fatto che queste nazioni presentavano dei cleavage al loro interno, in alcuni casi questi cleavage esistono e hanno magari più carattere confessionale, l'abbiamo detto, ma da un punto di vista linguistico la sfida al processo di costruzione di una nazione egiziana veniva dal fatto che la popolazione egiziana apparteneva al mondo arabo, e quindi veniva da un fattore diverso, cioè da un fattore aggregativo, cioè dal panarabismo. Ora questo poi lo vediamo in maniera più precisa. Quindi gli altri fattori, dicevo, oltre che quello della tassazione della spesa, sono la sicurezza e l'identità. Quindi noi possiamo in qualche modo misurare la forza di questi stati. Lasciamo perdere questa casella del rentier state, dove peraltro va detto che gli stati rentier non sono stati forti, ma sono stati dove c'è una forte spesa statale e quindi sono stati relativamente forti rispetto agli stati cosiddetti deboli, ma che mantengono delle condizioni di debolezza. Quindi se noi guardiamo solo dentro questa casella, no, vedremo che in linea generale, in entrambi i contesti, per tutta una serie di condizioni che adesso enunceremo, la condizione di statualità al momento delle indipendenze, le indipendenze in genere per l'Africa subsahariana avvengono negli anni 60, nei primi 5 anni degli anni 60, con eccezione delle colonie portoghesi. Nel caso del mondo arabo avvengono prima. Quindi, diciamo però, in linea di massima, le potenze coloniali abbandonano il mondo arabo immediatamente dopo il secondo conflitto mondiale. Quindi siamo in una condizione di statualità bassa, con una differenza grossomodo di 15 anni tra il mondo arabo e l'Africa subsahariana. Dentro questa casella qui siamo in una condizione di statualità debole alla partenza, e quello che ci interessa vedere è se, pur rimanendo degli stati deboli oggi, questa condizione di debolezza sia in qualche modo ridimensionata, e quindi c'è stato un progresso nella costruzione dello Stato. Anticipo dicendo che, a mio avviso, un processo dopo 60 anni, facendo un bilancio dopo 60-80 anni, possiamo fare un bilancio che è in parte positivo, malgrado la profonda instabilità di alcuni paesi. Cioè, sia i paesi dell'Africa che i paesi del mondo arabo qualche progresso l'hanno fatto, sia in termini di statualità che di sviluppo di un'identità nazionale. Questo è un bilancio generale che va fatto a distanza appunto di 60-80 anni. Vediamo da dove erano però partiti e che ruolo hanno giocato gli autoritarismi, perché non dimentichiamo, nella costruzione dello Stato e nella costruzione di un'identità nazionale. Non dimentichiamo, e quindi facciamo anche un bilancio dell'autoritarismo e poi facciamo un bilancio della democrazia o della democratizzazione negli ultimi 30 anni, in quel caso il bilancio è specifico, è quasi possibile fare solamente nel caso dell'Africa subsahariana, perché solo nel caso dell'Africa subsahariana siamo in una condizione di sviluppo dei regimi democratici. Come vedete qua in verde, questo è il bilancio del 2019, appunto lo sviluppo della democrazia in Africa subsahariana, in verde i paesi pienamente democratici, in giallo i paesi che in qualche modo hanno avuto un progresso in quella direzione. Quindi vediamo anche l'impatto dell'autoritarismo e della democrazia sul processo di costruzione dello Stato. Perché una delle questioni importanti è se la democrazia, per esempio, raffrontati i regimi democratici rispetto a quelli autoritari, una delle questioni può essere: la democrazia ha contribuito a rafforzare lo Stato? La democrazia ha contribuito a rafforzare le identità nazionali? Queste sono delle questioni, direi, importanti. Scusate che interrompo la registrazione, pesante.